Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto? Prima di ascoltare la prima domanda, volevo ricordare agli ascoltatori che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando numerosi e che vedo che vertono soprattutto sul tema del debito pubblico, sul federalismo fiscale, una delle più gravi fregature degli ultimi decenni, mi scrive qualcuno con un SMS che però non è firmato. Anche un ragazzino avrebbe previsto aumenti nella tassazione locale nel momento in cui si è data autorità impositiva a regioni, province e comuni. Vi prego tuttavia di firmare i vostri MS in modo tale da potervi identificare e anche per voi da assumervi la responsabilità del pensiero che avete, cosa che è sempre buona e giusta. Ma adesso sono pronto per la prima domanda. Pronto?
Ah, pronto, buongiorno, mi chiamo Livia e telefono da Gignese in provincia di Verbania.
Buongiorno signora.
E intanto bentornato a prima pagina.
Grazie.
Io volevo riallacciarmi a quello che ho sentito stamattina sulle le favole che ci raccontano e anche io direi le bugie per quanto attiene la spending review. Nella fattispecie io voglio parlare delle pensioni e porto un caso specifico, il mio, che conosco bene.
Sì.
Io nel 2016 avrò 42 anni e 6 mesi di contribuzione.
Sì.
E quindi potrei andare in pensione. E però effettivamente la pensione mi verrà erogata nel 2018. Ora, la Fornero non aveva forse detto che le finestre erano state eliminate? Non è vero.
Quindi, questa è la sua domanda, signora, grazie, buongiorno. Ma guardi, io onestamente su questo suo caso specifico non so cosa dire, nel senso che non conosco la sua situazione specifica. Posso dire più in generale che mi sembra che faccia male questo balletto di possibilità che sono allo studio e che fanno alternare a chi si trova nella condizione di dover avere l'adeguamento della pensione euforia, speranze e delusioni. Cioè, credo che il governo dovrebbe prendere una linea molto chiara, dire subito cosa vuol fare di questa sentenza europea che lo obbliga al pagamento degli arretrati, essendo stato ritenuto illegittimo il fatto che siano stati bloccati gli adeguamenti delle pensioni, eccetera, in modo tale che ci sia una chiarezza di idee e anche di conti. Come avete visto e come ho letto sul giornale di questa mattina, ci sono delle interpretazioni assai diverse rispetto a quello che succederà. Io non troverei scandaloso che le retribuzioni più alte, a patto che non si consideri una pensione alta quella di 2.000-2.500 euro, ma che le pensioni alte versino magari un contributo di solidarietà e che si vada incontro solo alle esigenze delle pensioni più basse per una banale questione non tanto di redistribuzione del reddito ma di restituzione di capacità di spesa a chi non spende e non muove l'economia, come si diceva un tempo, solo perché non se lo può permettere. E troverei giusto che succeda, che si scelga una soluzione equa come questa, ma giusto o sbagliato, l'importante, la cosa ancora più importante è che il governo decida e possibilmente decida in fretta. Pronto?
Buongiorno, Marco, chiamo dalla provincia di Genova.
Buongiorno Marco.
Benvenuto e meglio, ben ritrovato e complimenti per le precedenti conduzioni.
Grazie mille, grazie mille di questi complimenti.
Lei oggi diceva che il lunedì è un po' difficile trovare le notizie sui giornali, è tecnicamente vero, in realtà nel mondo reale secondo me le cose succedono, no? Quindi visto che era difficile trovare le notizie sui giornali, io volevo impostare la mia domanda sulla trasmissione precedente, cioè sulla rassegna stampa internazionale.
Sì.
C'è un interessante appunto di questa mattina, che è l'intenzione della Gran Bretagna, cioè del governo Cameron, di mettere in discussione l'obbligo di sottostare al Tribunale dei diritti umani,
sì,
della UE.
Sì.
Che è passato in maniera abbastanza tecnica come una forma di nazionalismo. Ora, conoscendo gli inglesi avendo come dire attenzione alla loro storia, per me non è solo questo. Quello che mi chiedo in questo momento è cosa significa un passo del genere dopo una vittoria elettorale di cui, per inciso, e qui faccio un appunto ai giornali, una scorsa su internet di questa mattina non mi dà i dati di affluenza. Cioè io ho cercato di guardare l'affluenza alle urne in Inghilterra, non trovo sui siti, avrò cercato male io, ma non trovo un riferimento.
Allora la ringrazio della domanda. Beh,
grazie
forse
mille.
I dati di affluenza sono stati pubblicati venerdì, le elezioni ci sono state giovedì, e oggi passati alcuni giorni evidentemente il dato dell'affluenza si è perso a favore, devo dire in questo caso anche giustamente, legittimamente, di dati più interessanti. Io vi ho letto questa mattina l'articolo di Tony Blair che dice come dovrebbe rilanciarsi il Labour, chi sarà il nuovo protagonista. Abbiamo letto nei giorni scorsi che cosa, come mai Cameron ha vinto, le analisi sul voto di Cameron, le dimissioni di Farage, le dimissioni di Miliband, eccetera eccetera, la possibilità che questa elezione di Cameron vada in funzione di un referendum sull'uscita dalla UE. Ed ecco che ci siamo, no? Rispetto alla sua domanda, è evidente che un paese sempre più isolazionista è diventato isolazionista in un modo ancora più feroce, se vuole, nel momento in cui ha visto che l'Unione Europea, che si è imbarcata nella questione dell'euro e con tutte le difficoltà che ne sono sopraggiunte, gli inglesi hanno visto che con una loro banca centrale, che non fosse appunto la Banca Centrale Europea, in grado di stampare moneta se del caso, in grado di poter rilanciare l'economia attraverso degli interventi che non dovessero dipendere da una entità sovranazionale, eccetera, per il momento pensano di aver avuto ragione di dover prendere le distanze da un'Europa che è diventata più grande, se vuole anche più caotica, se vuole litigiosa, soprattutto sulla questione dei migranti che abbiamo visto. Io credo che a lungo andare, in un mondo globalizzato, la scelta inglese sia miope. È pur vero che Cameron, dovendo avere a che fare con un elettorato che ha questo tipo di esposizione, per un banale problema di bottega elettorale si imbarcherà in questo referendum che io vedo come uno spauracchio, una minaccia agitata davanti all'Europa, per poter ottenere prima di questo eventuale referendum dei vantaggi dal punto di vista, per esempio, del budget europeo, dal punto di vista della redistribuzione del numero dei migranti all'interno dello spazio Schengen, eccetera eccetera eccetera. E anche la mossa che lei citava del tribunale la vedo inserita in questo alveo in cui Cameron deve far vedere ai suoi cittadini, se non vuole che questi votino in massa l'uscita dall'Europa, che l'Europa è disposta a concedere all'Inghilterra qualcosa, diciamo così, di privilegiato rispetto agli altri paesi, cosa sulla quale non sono d'accordo, ma evidentemente siamo ancora all'Europa delle nazioni e ai conti che ciascuno fa con il proprio elettorato, e la costruzione di una Europa che superi, diciamo così, le identità nazionali, soprattutto quelle più spinte, più rivendicatrici di una propria, diciamo così, eccezione da riconoscere, sia alle porte al più presto, perché abbiamo bisogno, io sono sempre più convinto, in un mondo globalizzato dove i nostri avversari sono dei paesi che hanno miliardi di abitanti, dico la Cina, dico l'India, eccetera eccetera, che solo tutti insieme possiamo vincere. Se invece ci dividiamo, persino la grande Germania degli 80 milioni di abitanti dell'economia che funziona, appunto, dicevo, con 80 milioni di abitanti, colossi demografici di questo livello, non potrebbe sfidarli. Quindi l'Europa, più che una scelta, diventerà a gioco lungo, secondo me, una necessità. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Buongiorno, io mi chiamo Massimo e telefono da Roma.
Buongiorno Massimo.
Buongiorno. Senta, io vorrei parlare delle recenti affermazioni di Grillo in ordine alla questione di Veronesi, no? Come lei sa, ricorderà, no? Veronesi nell'ambito della prevenzione del tumore al seno è uno strenuo sostenitore della mammografia. Ora, un paio di
è un'autorità mondiale in materia, se mi permette.
Glielo permetto perché è assolutamente vero. Sì. Ora, il signor Grillo ha accusato Veronesi, che ha detto più esattamente che Veronesi potrebbe avere, ha usato il condizionale per ovvie ragioni, potrebbe avere interessi economici nel sostenere la mammografia. Ora io vorrei dire questo, io ho avuto mia suocera che è morta di tumore al seno, la sorella di mia suocera, quindi la zia di mia moglie, anche lei è morta di tumore al seno e mia moglie, che purtroppo è geneticamente predisposta, si sottopone a dei controlli periodici molto rigorosi per ovvie ragioni. Ora, noi abbiamo uno strumento diagnostico così potente e sentire questo signore che lo sdillaneggia in questo modo mi ha fatto veramente arrabbiare, prima di tutto perché questo signore, parlo di Grillo, potrebbe avere, spero di no, ma tra qualche anno potrebbe avere qualche donna morta di tumore al seno sulla coscienza, ma soprattutto perché essendo Grillo un personaggio mediatico, viene ascoltato molto, ma molto di più di quanto per esempio potrei essere ascoltato io, che mediaticamente non sono nessuno, e quindi sfortunatamente le sue affermazioni hanno un peso mediatico notevolissimo, quindi lui si è assunto una responsabilità che io considero molto, ma molto grave con questa affermazione, ma veramente grave. Vorrei avere la sua opinione.
Se io la ringrazio. Grazie. Ma guardi, naturalmente posso sottoscrivere tutto quello che ha detto. Riguardo all'impatto mediatico delle parole di Grillo, però sarei un po' più ottimista di lei. Io so che ogni anno, credo, le regioni mandano a casa di tutte le abitanti di quella regione il ricordo che devono sottoporsi alla mammografia proprio per evitare quello che lei dice. Una cultura in questo senso credo che sia ormai radicalmente diffusa nel paese, la necessità di farsi delle diagnosi precoci, soprattutto per quelli che sono i tumori più frequenti. Dunque, io condivido in pieno quello che lei ha detto nel suo ragionamento, però sono un po' più ottimista. Non credo che quello che Grillo ha detto possa far cambiare l'idea alle donne su un meccanismo di prevenzione che ormai è diventato così automatico, per fortuna, io credo, da non poter essere messo in discussione dalle parole di Grillo. Cioè, le donne sanno che soprattutto da una certa età in poi un tumore al seno è una possibilità e vedo che è diventato un automatismo andare a fare l'esame annuale preventivo, e non c'è da augurarsi che continui così e che le parole di Grillo, come tante altre che ha detto in tante altre occasioni, non siano altro che parole al vento. Vedo che sul nostro sito arrivano i vostri SMS, vedo che molti sono stati toccati dalla questione del violentatore di Roma e del violentatore della taxista. Chi commette uno stupro è un criminale, non un mascalzone, scrive Marina di Varese in risposta ad altri che erano intervenuti. Qualche altro ascoltatore, come Ernesto di Verona, dice: raccontare di aver avuto un raptus da parte del violentatore è la solita porcata suggerita dal suo avvocato. Non so dove Ernesto abbia evinto col fatto che questo si sarebbe difeso con un raptus, cosa che io non ho trovato sui giornali di stamattina, forse l'ha trovata su qualche altra fonte di informazione, ma insomma anche il caso di Roma vedo che sta particolarmente interessando i nostri ascoltatori. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, il telefono da Roma.
Buongiorno.
Bentornato a Prima Pagina.
Grazie.
Sulla forte discrepanza tra i sondaggi e i risultati elettorali in Inghilterra. Non ho capito le giustificazioni di Tony Blair nell'intervista a Repubblica che lei ha letto e che non concorda con quella di un sondaggista in un'intervista radiofonica su Rai 3. Il motivo della discrepanza, secondo il sondaggista radiofonico, è la forte diminuzione dei telefoni fissi, sì, che non rende possibile interviste programmate attraverso gli elenchi telefonici. Anche in Italia, se ricorda, nelle ultime elezioni si sono verificate notevoli discrepanze tra sondaggisti e risultati. Secondo lei qual è il motivo?
Ma guardi, io per quello che conosco i sondaggisti, cito Nando Pagnoncelli, di cui ho peraltro letto un articolo questa mattina, che segnalano una effettiva difficoltà nel fare le analisi, nel fare i sondaggi, perché sono diventati obsoleti dei metodi, delle metodologie, anche a causa di quello che lei diceva. Cioè, è evidente che adesso anche tutti i sondaggisti si preoccupano che una larga fetta, una larga percentuale del campione di intervistati sia raggiungibile attraverso il numero cellulare. Molti hanno rinunciato addirittura ad averlo, il telefono fisso, mentre quando cominciarono i sondaggi evidentemente erano i numeri fissi a fare la parte maggiore. Le difficoltà ulteriori che raccontano i sondaggisti sono quelle del fatto che, mentre una persona che trovi in casa generalmente è più disponibile ed ha più tempo perché si trova in una situazione, diciamo così, di relax, spesso e volentieri, concederti il suo tempo per le interviste, coloro che reperisci al cellulare possono essere in qualunque tipo di situazioni e magari impegnati in quel momento, e quindi o non rispondono oppure danno delle risposte affrettate, forse non completamente convinte nemmeno per se stessi, eccetera eccetera, e da qui la difficoltà ulteriore, la necessità dei sondaggisti di provare a reperire anche attraverso il web un campione significativo di sondaggi. Si sa che i ragazzi per esempio usano il telefonino molto per andare sui social network, e quello potrebbe essere un altro canale dove, diciamo così, correggere i possibili errori distorsivi dei campioni. Questo per quanto riguarda la seconda parte della risposta. Per quanto riguarda la prima parte della risposta, io sono convinto, naturalmente i sondaggi hanno sbagliato in Inghilterra e di parecchio, come hanno sbagliato recentemente anche da altre parti, un po' perché la società si è fatta più liquida, come direbbe Bauman. Forse non ha tutti i torti nemmeno Tony Blair nell'analizzare le cose, quindi non per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ma per segnalare come poi le diagnosi siano sempre difficili, che magari diversi fattori contribuiscano a un certo tipo di risultato. Può essere che persino, come ha detto Tony Blair, che ci sia stata una disillusione dell'elettorato che non voleva propriamente votare Cameron, ma che non ha trovato nell'offerta politica dei laburisti un incoraggiamento a cambiare cavallo e a scegliere loro, e che quindi sia stato un errore della piattaforma politica dei laburisti che ha impedito a una parte dell'elettorato di votarli, benché non si riconoscessero più in Cameron. Credo che questo, assieme ai sondaggi, possano essere due spiegazioni, e magari ce ne sono anche delle altre. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Luca e chiamo da Vicenza, sono un insegnante di sostegno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Io chiamavo in merito alla riforma della scuola.
Sì.
La cosa che mi dispiace, che volevo dire, è che questo susseguirsi di riforme, che sono state chiamate riforme, si sono sempre risolte poi con un taglio alle risorse. Le scuole sono sempre più in difficoltà, le scuole e anche noi insegnanti, nel fare il nostro lavoro. E io faccio l'insegnante di sostegno e noi abbiamo la nostra scuola è una delle delle migliori in Europa da questo punto di vista, perché è quella che include al massimo i ragazzi che noi chiamiamo speciali. Con
sì.
Questi continui tagli, questi ragazzi sono sempre più purtroppo abbandonati a se stessi. E dopo i tagli che colpiscono la scuola, colpiscono anche la neuropsichiatria.
Mi ripete il suo nome, per cortesia?
Mi chiamo Luca io.
Non è per caso che lei ha scritto una lettera che abbiamo pubblicato anche sull'Espresso?
No, io non ho scritto una lettera.
Perché da Padova abbiamo pubblicato una lettera che atteneva lo stesso tema.
Ecco, comunque le dico, il problema è che tutta la società, secondo me, in qualche modo sta soffrendo per queste cose, e la cosa che mi lascia perplesso è che queste riforme sono costruite in 4-5 mesi e travolgono completamente quello che avviene prima. Invece secondo me bisognerebbe salvare le cose positive ed eventualmente integrarle. Le dico, se ci mettessero per esempio a posto tutti gli edifici scolastici, che mettessero una connessione in internet in ogni scuola, allora si potrebbe cambiare anche il tipo di didattica. I miei colleghi stanno facendo i salti mortali per cercare, abbiamo dei computer che sono nella mia scuola, hanno 20 anni e ci sono stati donati dalla caserma Ederle, che è la caserma
di Vicenza.
E per mantenere in vita 25 macchine di quel genere lì bisogna passare un pomeriggio ogni settimana per sistemarle, perché il disco fisso non funziona. Ci sono un sacco, adesso io sono partito col sostegno, mi scusi perché mi sto anche un po' sfogando, però la cosa che vorrei io è poter lavorare bene. E mi dispiace, ma la cosiddetta buona scuola, le dico, a mio modo di vedere, si concluderà con un ennesimo taglio di risorse, perché se si assumono degli insegnanti da una parte, ho sentito ministro Del Rio che i soldi per la manutenzione delle scuole verranno tagliati del 70%, sia nelle province che nei comuni, e quindi non so cosa ci serve assumere insegnanti quando le scuole... Sono fatiscenti. Sì. Ecco, io dovrei concludere con una domanda e volevo sapere cosa ne pensa lei in questo, se lei ha dei figli che vanno a scuola, sì. Se sa effettivamente, perché tante persone, compresi i vari ministri, dovrebbero venire a scuola e stare un paio di giorni a scuola e mezzo ai ragazzi e capire un po' com'è la situazione.
Io la ringrazio, ecco, della domanda. Sì, io ho due figli, uno si chiama Tito e va alle scuole medie e la bambina si chiama Greta e va alle scuole elementari. Quindi ho un piccolo spaccato, peraltro vanno a scuola in Emilia-Romagna, in una regione dove grazie a Dio alcune cose ancora funzionano e la scuola è una di queste pur nelle difficoltà. Io credo che sulla scuola ci sono alcune cose da dire di carattere generale. La prima è questa: io non ho mai visto, e mi dispiace molto, una riforma della scuola dopo quella che ha introdotto l'obbligo della terza media, che sia stata davvero condivisa e abbia funzionato. Grosso modo, nell'ultimo secolo due riforme della scuola sono considerate importanti e davvero di svolta in questo paese: la riforma Gentile e quella appunto che introduceva la scolarità di massa e l'obbligo scolastico fino alla terza media. Le varie riforme che si sono succedute negli ultimi anni, sia fatte dal centrodestra che dal centrosinistra, sono sempre state lungamente e animatamente criticate, soprattutto dagli operatori della scuola. Mi sono convinto che una riforma della scuola condivisa da tutte le parti in causa sia difficilissima da varare. Naturalmente, non essendo uno che lavora in ambito scolastico, non saprei dirne i motivi. Credo che ci sia, mi permette l'ascoltatore, una quota di conservatorismo. Credo che quando cambiano le cose anche le classi degli insegnanti si ribellino in parte, perché una quota di conservatorismo e di conservazione dello status quo è talmente insita nell'animo umano di tutti noi, esattamente come quando succede in altri tipi di professioni, per carità. Solo che la scuola è materiale delicato, è da maneggiare con cura, è il futuro di questo paese, è il futuro dei nostri figli, e bisognerebbe guardare più a quello che ad altro. E questo per dirvi come io credo che i vari governi dovrebbero occuparsi assai di più del futuro di questo paese, che passa attraverso la scuola, ed avere più attenzione alle risorse che alla scuola vanno dedicate. Lei citava gli edifici fatiscenti. Nel paese dove vanno a scuola i miei figli, le scuole sono ancora ospitate all'interno di un edificio di epoca napoleonica, che non era nato evidentemente per diventare una scuola, e tutti i piani di edilizia scolastica che si sono succeduti hanno fatto sì che non si pensasse a costruire un edificio più moderno, eccetera. È inutile che ricordi come per esempio molti dei nostri edifici scolastici non sono in regola con l'antisismica. È inutile d'altronde che ricordi a tutti che negli altri paesi europei gli insegnanti sono molto meglio pagati rispetto a quanto non lo siano in Italia. È anche vero che fanno più ore di insegnamento. Una parte di questi insegnanti preferisce fare meno ore a scuola per avere più tempo libero. Sono diversi quelli che hanno considerato la scuola come un'attività part-time e come tale più confacente alle loro possibilità. C'è un'altra parte che invece vorrebbe lavorare di più e meglio a fronte di uno stipendio evidentemente maggiore. Ci sono professori, li abbiamo incontrati tutti sulla nostra strada, encomiabile, che ci hanno fatto amare le materie, che sono stati davvero importanti nel nostro percorso formativo, così come ne abbiamo trovati degli altri che invece non ci hanno fatto amare le stesse materie. La scuola è un mondo molto molto complesso. Io, riassumendo, e mi scuso se mi sono dilungato, ma è un tema che mi appassiona molto, io penso che alle persone a cui diamo in mano il futuro dei nostri bambini dovremmo riconoscere uno stipendio quindi adeguato a questo ruolo così complicato. Penso quindi che dovrebbero essere stanziate molte più risorse per la scuola, ma che contemporaneamente dovremmo svolgere un'attività di vigilanza su come poi gli insegnanti si comportano a scuola e ottenere da loro e avere la possibilità di ottenere da loro in cambio una serietà che sia completamente assodata in tutti i casi e non solo in quelli straordinariamente encomiabili di una parte di loro che davvero vive questo come una missione, che fosse una missione per tutti. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, sono Maria, telefono da Sanremo. Io sono innanzitutto complimenti per la sua chiarissima dizione.
Grazie.
Ecco. Volevo dire, sono rimasta scandalizzata quando mi è giunta la notizia che la regione Val d'Aosta, a statuto speciale, sappiamo quanto ci costano queste regioni, non accetta una tantina di emigranti. Ma insomma, non, sono proprio scandalizzata. Poi vorrei aggiungere un piccolo invito alla RAI, che io seguo solo la RAI, sono contenta dei programmi, che taluni programmi di grande interesse, come quelli di Alberto Angela ed altri, iniziassero un po' prima la sera, perché anche i ragazzi potrebbero partecipare con un piccolo sforzo, seguirlo. Invece nemmeno io sono riuscita ad arrivare alla fine, ero stanca, una giornata di casalinga è molto pesante. Grazie, l'ascolto per radio.
La ringrazio, signora. Beh, rispetto al suo appello a RAI non posso fare altro che girare questo invito ai vertici dell'azienda, ai responsabili del palinsesto, pregandoli magari, se ci sono dei programmi interessanti serali, che di dar conto di come possono essere replicati e quindi visibili in orari più confacenti alle attività degli studenti, che appunto le scuole aprono alle 8 del mattino, devono alzarsi presto, piuttosto che di chi la sera si sente molto stanco. Ma la RAI adesso ha talmente tanti canali tematici che credo che non solo questo succeda già, ma che basterebbe appunto che l'informazione su dove andranno in replica certi programmi fosse più diffusa. Mi interessa molto anche la prima parte della sua osservazione. Io credo che se noi non ci rendiamo conto, non solo noi come Italia, ma noi come Europa, che il fenomeno dei migranti non può essere stoppato, nonostante quello che dicano i vari Salvini in Italia o Le Pen in Francia, eccetera, eccetera, e che dobbiamo imparare a conviverci, semmai regolandola. Voglio ricordare solo così en passant che esistono 60 milioni di italiani che vivono fuori dall'Italia, che i nostri padri, i nostri nonni sono andati a cercare lavoro là dove c'era, e all'obiezione di chi sostiene che gli italiani erano brava gente mentre invece questi immigrati clandestini sono cattiva gente, basterebbe chiedere agli americani chi gli ha portato la mafia, oltre che molte cose buone, o come venivano trattati i nostri migranti qualche anno fa, esattamente come come noi, con gli stessi slogan che noi usiamo adesso nei confronti di chi viene qui per cercare un futuro migliore per sé e per i propri figli. E quindi credo che lo spazio andrebbe e gli sforzi andrebbero redistribuiti tra tutti. Lei però, nel ricordare che la Valle d'Aosta è una regione a statuto speciale, introduce un altro concetto che credo prima o poi questo paese dovrebbe affrontare, e cioè che senso hanno oggi le regioni a statuto speciale. Un tempo le regioni a statuto speciale erano tali, godevano di questi privilegi perché stavano così in periferia da da avere delle oggettive difficoltà per il fatto di risultare periferiche rispetto, diciamo così, a un mondo che aveva un centro. Adesso che il mondo ha più centri, il mondo è diventato globale e noi siamo diventati Europa, alcune di queste nazioni sono molte più vicine al cuore di alcune decisioni rispetto ad altre, e sono regioni a statuto speciale. Io mi chiedo che senso abbia oggi avere ancora in Italia delle regioni a statuto speciale. La mia risposta è: credo nessuno. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io ho sentito che lei ha parlato dell'abolizione della Guardia Forestale, che è uno dei progetti di questo governo.
Sì, era all'interno di un articolo che ho letto sulla questione della pubblica amministrazione e della riforma che il ministro Madia sta perseguendo e che adesso andrà in seconda lettura in Parlamento. Prego.
Esatto, e niente, volevo sapere lei che cosa ne pensa, perché mi sembra che quello dell'ambiente sia il problema forse più drammatico che c'è al mondo e sicuramente in Italia, e non se ne parla mai.
Sì.
E abbiamo avuto una cementificazione selvaggia che ha devastato tutto il nostro paese.
Mi dice il suo nome?
Enzo da Roma.
Enzo da Roma, perfetto.
Sì. Una cementificazione selvaggia, ci sono tutti gli alberi malati, c'è l'ulivo malato, c'è il castagno malato, il pino marittimo. Se lei va alle Cinque Terre, ci sono tutte le montagne piene di pini marittimi malati. Se lei va sulla Magliella, non ci sono più i pini, c'è l'olmo si è estinto, ci sono tantissimi alberi malati, gli animali non ci stanno più. Si dice che nei parchi nazionali si deve costruire di più, ho sentito che volevano abolire il Parco Nazionale dello Stelvio, farlo a pezzi, dividerlo in varie parti, sempre allo scopo di costruire e di cementificare. Non si spende una lira per l'ambiente e adesso ci vengono a dire che va abolita la Guardia Forestale per risparmiare. Risparmio che ovviamente non ci sarà.
No, io no, la ringrazio della domanda, però non stanno così le cose. Avverrà abolito il Corpo Forestale per evitare la duplicazione, almeno così io ho letto nelle proposte di legge che si sono succedute, per evitare che ci siano sette comandi di sette corpi diversi nel raggio di un chilometro nei vari paesi. Questo non vuol dire che vengono abolite le competenze della forestale. Io credo che ci sia bisogno di razionalizzare i corpi dello Stato, credo che ci sia bisogno di decidere che tra polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia costiera, forestale, eccetera eccetera, la moltiplicazione dei comandi, dunque dei gradi, dunque delle sedi, eccetera eccetera, sia uno spreco che non possiamo più permetterci. Questo evidentemente non significa che si abolisce la forestale. La forestale viene accorpata in un altro sotto altri comandi, ma continuando a dover svolgere evidentemente le funzioni che svolgeva anche prima, perché lei faceva osservare giustamente che non è che poi questi forestali si licenziano, anche se come sappiamo ci sono delle regioni dove il loro numero è così esorbitante che dovremmo farci qualche domanda. Per il resto evidentemente siamo tutti d'accordo sul suo discorso più in generale, cioè è evidente che la tutela del patrimonio, rispetto del patrimonio, sia una delle priorità e il rispetto per l'ambiente debba essere una delle priorità di questo come di tutti gli altri paesi, ma abolendo o no la forestale non è che viene meno questo compito, verrebbe meno se i compiti che svolge adesso la forestale non sarebbero previsti eventualmente se questo corpo fosse accorpato, ma credo che nessuno abbia mai avuto idea che questo potesse succedere. Ne approfitto per segnalarvi che i vostri sms stanno arrivando davvero molto numerosi rispetto alla questione del Rom, rispetto alla questione dello stupratore di Roma. Sauro da Bologna fa notare: cosa avrebbe detto Salvini se lo stupratore di Roma fosse stato un migrante o un Rom? Non ho sentito suoi commenti su questo caso. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Alberto e chiamo dalla provincia di Genova.
Buongiorno Alberto. Oggi molti genovesi, devo dire.
Sì.
Ci sono le elezioni in Liguria, quindi c'è un'attenzione più spasmodica.
Esatto, direi proprio per quello. Io vorrei ritornare al caso Grillo. Premesso che io sono spesso molto critico con Grillo, quindi non ho nessun interesse diretto su questa cosa. Sì. Però vorrei tornare sul caso Grillo per evidenziare come la corretta informazione possa formare le opinioni delle persone. Ho sentito il dottor Rizzo l'altra volta, altri ascoltatori hanno telefonato segnati dall'affermazione di Grillo su Veronesi, e così anche lei con l'ascoltatore Massimo avete espresso una giusta rabbia su questa affermazione. Benissimo, la notizia non è corretta. Io ho ascoltato tutta l'intervista di Grillo a Bersaglio Mobile sulla 7 e il nocciolo della questione che Grillo poneva era sulla trasparenza delle fonti di finanziamento della ricerca. Lui diceva che sarebbe opportuno, come avviene in altri paesi, conoscere la fonte dei finanziamenti che i vari ricercatori hanno dalle industrie farmaceutiche per trarne eventualmente delle conseguenze. Insomma, se uno riceve grandi finanziamenti da un produttore di farmaco e poi lo prescrive molto, uno potrebbe anche farsi venire il dubbio. E ha fatto l'esempio, direi molto infelice, di Veronesi, ma non era affatto un'affermazione che Veronesi aveva finanziamenti dai produttori degli apparecchi per mammografia, era solamente un esempio infelice. Quindi l'informazione è una cosa da maneggiare con una certa attenzione, perché genera poi questi sentimenti che a volte sono anche non corretti. Tutto qua.
La ringrazio. Però è chiaro che se nell'ambito di un discorso di questo genere l'esempio che te ne viene è esattamente quello che parla di Veronesi e delle aziende produttrici di farmaci, è evidente che vuoi mettere l'accento su quel tipo di personaggio, e Grillo è persona che conosce così bene i meccanismi dell'informazione che non poteva non saperlo. Più in generale è vero che in Italia, come nel mondo, esistono pochissimi istituti di ricerca dove si fa la ricerca pura e che quindi senza vincoli con aziende farmaceutiche eccetera. Non dimentichiamoci non di meno che anche gli istituti di ricerca pura, cito uno per tutti che io stimo peraltro moltissimo conoscendolo da vicino, che è il Mario Negri di Bergamo e di Milano, hanno bisogno di sostenitori, hanno bisogno di finanziatori, anche quelli che sono completamente svincolati dal controllo delle aziende farmaceutiche. Detto questo, è altrettanto vero che ci sono casi come negli Stati Uniti dove le aziende farmaceutiche che hanno degli interessi esorbitanti nella ricerca, in qualche caso producono la ricerca e poi ne hanno evidentemente un grande tornaconto, però sono loro che mettono poi il denaro necessario per arrivare alla scoperta di farmaci che possono essere salvifici. Dipende poi quanto poi le aziende farmaceutiche siano disposte a rinunciare una parte del loro reddito e degli loro enormi guadagni in casi in cui il loro aiuto, il loro sostegno e la vendita di questi medicinali a costi più bassi potrebbero salvare vite umane. Cito uno per tutti, i vaccini che riguardano l'AIDS in Africa. Io per oggi mi fermo qui, vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 va in onda Tutta la città ne parla, dove continua la discussione su uno di questi temi che abbiamo trattato questa mattina a Prima Pagina. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sui social network. Buona settimana a tutti.
Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.